preocupare. Eugenio, distribuisci. Anche se ne fa due. Una. E io per ricordo, non vi dico buonasera perché tanto siete pieni tutti come io per ricordo, è il decimo anno che facciamo questi incontri, no? Di tre, delle tre di oggi. Quella di stasera, quella di stasera è un incontro che vuole mettere a fuoco la situazione attuale della missione, agente dell'evangelizzazione. E il foglio che avete tra le mani riporta il finale dei tre Vangeli, non riporta quello di Luca, e quello a cui finale con i discepoli di Emmaus, ed era troppo lunga. Quindi la richiamo semplicemente. Però in tutti e tre i brani di Vangelo, Gesù termina dando un comando, un imperativo, cioè di andare in tutto il mondo, fino agli estremi confini della terra, ed annunciare che lui è venuto a portare un messaggio di amore, di fratellanza, di libertà, eccetera. Allora, ci alziamo in piedi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ascoltiamo la parola del Signore che ci accompagnerà e ci introduce in questa serata.
Dal Vangelo secondo Matteo. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si postarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse a loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandovi nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
Secondo me, dal Vangelo di Marco, Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome cacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se verranno qualche veleno non metterà loro danno. Imporranno le mani ai malati e quelli guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questo è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male.
Amen. Signore, ti accompagni in questo nostro incontro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
I brani del Vangelo che abbiamo utilizzato come inizio di questa serata, dicevo che sono non Giovanni che è il capitolo 14, ma gli altri due, Matteo e Marco, sono proprio gli ultimi capitoli, le ultime parole che il Signore lascia ai discepoli, di andare in tutto il mondo. A voler essere pignoli, noi siamo in tutto il mondo. I cristiani oggi, non esiste paese al mondo dove non ci sia una comunità cristiana. Anche l'Arabia Saudita, il vicariato dell'Arabia, che comprende l'Oman, il Qatar e compagnia bella, c'è un vescovo che è uno svizzero, ed è la cattedrale è a Dubai. In Arabia Saudita ci sono, aprite bene le orecchie, quasi 800.000 cristiani. Però non posso, non c'è, non esiste una chiesa, perché l'Arabia Saudita, che è un mare di sabbia, cioè sotto c'è il petrolio, adesso lo sappiamo, considera quel territorio sacro all'Islam. Sarebbe come se si facesse una moschea in Vaticano, una cosa un po'. E allora, però negli Emirati Arabi, in Dubai, nel Qatar, eccetera, ci sono cattedrali, ci sono chiese, e i cristiani certamente possono ritrovarsi a pregare. Esiste un'unica nazione al mondo, che è la Corea del Nord, che non ha gerarchia, perlomeno ufficialmente. Noi non lo sappiamo, può darsi che ci sia una gerarchia sotterranea, però è una situazione un po' anomala. Allora, per parlare un po' di questa, vedete come il Vangelo si è praticamente diffuso in ogni nazione. In alcune nazioni dove era maggioritario è scomparso, non ultima la terra di Gesù, Terra Santa, dove è nato, e la presenza cristiana è ridotta all'unicino. E lo stesso fenomeno sta avvenendo in America Latina, dove il Guatemala, da maggioranza cattolica, è sempre un paese a maggioranza cristiana, però i cattolici sono stati superati dagli evangelici. E la stessa cosa è in Brasile, sta avvenendo in Brasile. Io Per parlare di queste cose ho invitato il Don Gianni e da ora in avanti Don Gianni è stato 5 anni, no? Il direttore nazionale dell'ufficio missionario dell'ufficio per la cooperazione e la comunione fra le chiese della CEI e allo stesso tempo direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie. Quindi nella sua persona c'erano le due istituzioni missionarie italiane che più di ogni altro rispondono a quello che è il servizio di animazione missionaria della Chiesa italiana. Allora, vi ho detto, l'invito l'ho fatto, adesso lui non è più a Roma, poveretto.
No.
Per fortuna,
per poveretti loro,
adesso è ritornato in diocesi, lui è di Milano, è parroco a Peschiera Borromeo e stasera Carlo mi diceva che Peschiera Borromeo è uno dei comuni d'Italia con il più alto reddito pro capite, ho capito perché è tornato.
200.000 allora, euro di debiti la parrocchia.
Sì, appunto. Ma con quella...
Per mettere in
piedi. Fatti spiegare dal Givone come si fa a montare.
No, ma mi fa già un prestito il Givone. Un prestito aperto.
Allora, l'ho invitato proprio perché nei 5 anni in cui è stato responsabile dell'ufficio nazionale, missionario, ha avuto modo di viaggiare, di conoscere la situazione a livello internazionale. Quindi io lascio la parola a lui, eventualmente dopo possiamo fare tutte le domande che vogliamo e cerchiamo di vedere un po' come rispondere, come ampliare la nostra conoscenza al riguardo. A te Gianni la parola.
Va bene, grazie, buonasera, ribuonasera a tutti quanti. È bello fare il parroco anche se non ho ancora veramente cominciato. Questi giorni non ho veramente niente da fare, cioè, ho cominciato a guardare nei cassetti per buttare via le cose inutili che è inutile portarsi dietro, e quindi meno male che sono stato invitato qui stasera, così ho mangiato, bevuto, adesso mi guadagno la pagnotta. Il titolo era: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, annunciate il Vangelo. Ha già detto alcune cose Don Mario: la Chiesa è presente in tutte le nazioni, a che punto è l'annuncio della buona notizia oggi, quali strategie per missionarie per il futuro, per la cooperazione, le nostre comunità sono pronte a essere guidate da sacerdoti, qui c'è scritto extracomunitari, dipende, perché i polacchi non sono extracomunitari. Allora io, come fanno tutti i docenti, suddividerò in tre punti il mio dire, alcuni dati iniziali, faccio Mario Bandera la situazione, cose che lui vi ha già detto un milione di volte, ma io li dico con un certo supporto. Poi il secondo tema sarà il cuore della questione, che io intitolerò la buona notizia, e poi i metodi, le caratteristiche dell'evangelizzazione oggi. Non farò voli pindarici, non utilizzerò riferimenti spirituali, cercherò di essere concreto, nel senso che appunto i sentimenti, le sensazioni e le motivazioni le dobbiamo ugualmente coltivare, mancherebbe altro. Io ricordo sempre con piacere che a Oleggio, tanto per citare un convegno a cui qualcuno di voi c'era, i gruppi lavorarono all'inizio sulla motivazione per cui io ero lì, non io, ciascun io era lì a dire perché io faccio l'animatore missionario, quale parola di Dio mi illumina, eccetera, e fu un esperimento interessante che ho esportato anche da altre parti. Ma stasera invece, così tra di noi, vediamo un po' le diapositive di un viaggio che è stato fatto e che cosa ne ricaviamo. Allora, stimolato da Mario, il quale più volte avrà detto anche a voi quali sono i paesi più cattolici e meno cattolici del mondo, e non fidandomi assolutamente di lui, ho scoperto quasi per caso che esiste un istituto che si chiama Pew, però Pew si scrive P-E-W, ma poi si pronuncia Pew, Pew Institute, che sta negli Stati Uniti, e che fa tutta una serie di statistiche anche su quanti arachidi vengono mangiati in un giorno in Angola, queste robe qua, e fa anche le statistiche ovviamente sull'aspetto religioso, e queste statistiche sull'aspetto religioso appunto non vi diranno cose nuove, le sapete già, però vorrei ripeterle. Il sito è www.pewresearch, quelli che sanno l'inglese va bene, gli altri si arrangiano, .org. È interessante perché si può cliccare anche, se ci sono le colonnine in ordine alfabetico, ma si può cliccare sulle singole voci e far venire fuori le statistiche. Allora, da questa statistica io ho ricavato i 5 paesi che hanno più di 50 milioni di cattolici, tendiamoci bene, statisticamente parlando, cioè con dei criteri che non sono quelli quanta gente fa la comunione, quanta gente viene al catechismo, quanti non sono divorziati, cioè la statistica si riferisce a un'appartenenza, a un minimo di appartenenza e di autodichiarazione dell'appartenenza. Allora, quali sono i paesi che hanno più di 50 milioni di cattolici e quali e quanti sono i paesi che hanno più di 50 milioni di cristiani? Perché sui cattolici già lo sapete, sui cristiani troveremo qualche sorpresina. Allora, per quanto riguarda i cattolici, la questione è abbastanza facile. Vado veloce, io qui anche i numeri li ho dati, quindi poi sono i numeri del Pew Institute, non sono benefici, sono dati del 2010, un po' vecchiettini, però interessanti. Allora, i paesi con più di 50 milioni di cattolici sono nell'ordine il Brasile, che ne ha ufficialmente più di 133, il Messico, che ne ha 96 e rotti, le Filippine, che ne hanno 75, e poi gli Stati Uniti, che ne hanno anche loro 74-75, e l'Italia. Allora vedete che un solo paese europeo ha più di 50 milioni di cattolici, tre paesi appartengono al cosiddetto nuovo mondo di un tempo, nuovo di un tempo, che è l'America, e un paese è le Filippine, i quali hanno anche 70 e pico milioni di cattolici, ma poi quegli 800.000 che stanno in Arabia Saudita, tutti quelli che sono a Dubai, in India, sparsi nel mondo, inclusi anche in Italia, ma insomma sono poi una forza notevole. Invece guardiamo l'ordine dei cristiani, lo guardiamo perché siamo contenti di guardare con simpatia i nostri fratelli protestanti ortodossi e più o meno evangelici, lì non so l'istituto di ricerca dove ha tracciato la linea di demarcazione, ma comunque ascoltate, non dirò i numeri, dirò che l'ordine dei paesi è questo: gli Stati Uniti si piazzano al primo posto e superano il Brasile, che è secondo, e Messico, quindi il quarto paese, udite udite, è la Russia, perché gli ortodossi sono riemersi, di nuovo le Filippine è il quinto, il sesto paese con più di 50 milioni di cristiani è la Nigeria, se non vado errato il settimo, adesso perché ho perso il conto, è la Cina, non si sapeva che in Cina ci sono più di 50 milioni di cristiani, certo 60 e rotti sono protestanti. Dopo la Cina viene il Congo, Repubblica Democratica del Congo, poi bontà sua la Germania, poi l'Etiopia, poi l'Italia. Allora, adesso non è che dobbiamo stare a fare il disegnino, vorrei solo richiamare alcuni dati. In tutti questi paesi, tranne la Cina, i cristiani sono comunque ben oltre il 50% della popolazione. Quindi vuol dire che la storia di questi paesi è segnata dalla presenza cristiana. Un mese fa, più o meno, quasi un mese fa, sono passato dal Messico e ho chiesto a Don Alberto, che ci guidava, di passare dal santuario di Guadalupe. No, ecco, non so quanti di voi sono stati. Il santuario di Guadalupe è un trionfo della cristianità vecchio stile, non per come è fatto il santuario, per come viene celebrata la messa, che è tutto regolare, va tutto bene, ma per l'afflusso di persone, di famiglie, di gente, per l'attenzione che si dà alla figura della Vergine di Guadalupe, imperatrice dell'America Latina, e tutto il resto, no? Ecco. Questo per dire appunto cosa significa che questi paesi sono paesi con un così gran numero di cristiani. Ci sono, voi sapete cosa sono i paesi BRICS? BRICS sono Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Bene, tre di questi paesi sono in questa classifica, il Brasile, la Russia e la Cina. L'India è messa malino dal punto di vista della presenza cristiana, sono circa 30 milioni in totale. Il Sudafrica non ho guardato, penso che il Sudafrica sia messo bene in percentuale, però sono pochi, poi ci sono le antilopi e quindi quelle non si possono battezzare. Però per dire che i paesi a economia emergente sono pure segnati da una presenza cristiana. Poi guardiamo bene, perché tra gli 11 paesi troviamo 3 tra i paesi più poveri dell'Africa e quindi più poveri del mondo. Troviamo la Nigeria, il Congo, Repubblica Democratica e l'Etiopia, che stanno, la Nigeria forse sta un po' più su nelle statistiche perché col petrolio, come dire, i dati si equilibrano un po', ma l'Etiopia e il Congo stanno veramente in basso in queste statistiche. Altre due considerazioni. Nel nostro immaginario, Brasile e Messico sono ancora immaginati paesi di missione. Dove va il missionario bravo? Va in Brasile, va in Messico. Abbiamo una suora del nostro Consiglio Nazionale che smette il suo servizio nelle prossime settimane e torna a fare la missionaria in Messico. Ma in Messico il 95% della popolazione si dichiara cristiana. E un'ultima osservazione che faccio sui dati. Lo scambio missionario sud-sud vuol dire, cioè missionari che partono da paesi del sud del mondo, o quello che noi chiamiamo il sud del mondo, e vanno in altri paesi del sud del mondo, questo scambio è sempre più forte. Io cito solo le cose che ho visto. Indiani in Africa, indiani in Brasile, filippini in Papua Nuova Guinea, coreani in Mongolia, africani che fanno i fidei donum all'interno dei paesi africani, brasiliani in Mozambico, messicani in Perù e avanti. Ora, questo scambio sud-sud ha un grosso punto luce, grossissimo e bellissimo, e un grosso cono di ombra. Il punto luce è questo. Quando Gesù dice nel Vangelo, non l'avete citato così non si va in crisi, andate senza bisaccia, senza i soldi del centro missionario, senza rompere le scatole al direttore del centro missionario, ecco, senza raccogliere i soldi in parrocchia, senza fare progetti, eccetera, questi lo fanno. E lo fanno semplicemente perché non hanno alle spalle nessun tipo di organizzazione ecclesiastica che possa permettersi di fare quello che facciamo noi. Ora, senza demonizzare quello che facciamo noi, che dobbiamo continuare a fare e a fare bene, però questo vuol dire che lì si parte con uno schema e un sistema missionario che è un po' diverso da quello del missionario occidentale o nordamericano o europeo che parte, no? Questo, di questa cosa dobbiamo dire grazie alle famiglie religiose, no? Alle congregazioni religiose, perché molti di questi appartengono soprattutto a questi. Ma fuori di metafora, un certo cardinale di Buenos Aires, 2 anni e mezzo fa, quando siamo stati a trovarlo, disse a quelli che eravamo lì, no, io non chiedo missionari, anzi io i miei preti li mando fuori e li mando alle altre diocesi dell'Argentina che hanno bisogno. Questo da dire ai nostri vescovi quando resistono. Detto questo, torniamo a noi, questo scambio sud-sud quindi ci dice in realtà una grossa possibilità evangelica di esprimere la missione, perché uno va con l'essenziale di quello che porta e si inserisce nel mondo locale. Qual è il cono d'ombra che ahimè ho visto e registrato, quindi apparterrà la nostra mentalità occidentale, però insomma qualcosina lungo gli anni abbiamo imparato anche noi a riguardo della missione. Il cono d'ombra è che anche nello scambio sud-sud occorre una adeguata formazione. Ce lo diceva una volta i missionari milanesi riuniti in Perù Gustavo Gutierrez, non basta sapere lo spagnolo per essere buoni missionari in Perù. Bisogna conoscere la mentalità del Perù, la storia del Perù, l'antropologia dell'uomo e della donna peruviani, la letteratura, la poesia. Ora io ho visto appunto gente generosissima e con le migliori motivazioni e intenzioni sbarcare e devastare, perché il modello della Chiesa brasiliana, mi capite, in Mozambico, è come mettere il gorgonzola nella Coca-Cola, ecco, se volete provarlo, tentate, poi mi fate sapere come va a finire, insomma, ecco. Per cui l'aspetto per cui della missione fatta bene, che ha bisogno di formazione, che ha bisogno di studio, che ha bisogno di capire dove si sbarca, che ha bisogno di ascolto prima che di proposta, se è valido per noi, resta valido anche per i nostri colleghi e i nostri fratelli e sorelle degli altri popoli. Vi faccio un altro esempio, non dico da, era sud-sud e non dico da dove a dove, così non facciamo brutta figura, ma questo bravo prete missionario aveva studiato a Roma, aveva studiato la psicologia del rulla. Ora io vi dico a voi il rulla, voi dite chi è il rulla? Il rulla è lo Schumacher della psicologia cattolica, è l'Alonso della psicologia cattolica. Rulla è del Lazio, è un gesuita, il famoso, è diverso, e stava la Gregoria.
Non portate questa gente in giro.
No, il rulla è il top, non esiste meglio del rulla, ma non puoi prendere il libro del rulla e portarlo in Papua Nuova Guinea a fare la pastorale giovanile, lì bisognerà probabilmente trovare altro. È come prendere il libretto di istruzioni della macchina del Don Mario e pretendere di far funzionare la lavatrice, insomma, provateci e poi mi sapete dire se le cose funzionano. Ecco, questa è la conclusione di tutto questo ragionamento multimediale, è quando parliamo della missione di che cosa stiamo parlando. Perché? Quello che io chiamo l'immaginario collettivo delle nostre comunità ha ancora tale e quale lo schema alto-basso. Noi siamo quelli in alto, loro sono quelli in basso. Noi siamo quelli che hanno, nel senso possiedono, loro non possiedono. Noi sappiamo, loro non sanno, e cara grazia che non si dica noi siamo buoni e loro sono selvaggi. Guardate che un importante cardinale della Curia di Roma ha detto gli africani sono per natura immorali, e l'ha detto a padre Giulio Albanese, non è che l'ha detto parlando al bar dopo aver bevuto un paio di bianchini, eh? Ecco, questo per dire che non posso dirla perché sono sacerdote cattolico e quindi, e anche lui lo è, quindi non posso. Ma quindi la cosa che voglio dire, la prima cosa che voglio dire è che questo schema deve assolutamente, noi lo dobbiamo fare, se siamo animatori delle nostre diocesi, delle nostre comunità e parrocchie, lo dobbiamo far saltare. Non funziona più. Non funziona più perché i fatti ci danno torto marcio, perché ci sono dei fenomeni che ci stanno dicendo un mondo differente, un mondo tutto diverso. Quando parliamo di missione probabilmente dobbiamo parlare di qualcos'altro. Va bene, fino qui ho un po' semplificato, una reazione a queste, non è la prima volta che io parlo di questi dati, questa volta mi sono fatto la tabella per far vedere che li ho letti dal sito, ma li sapevo a memoria da un pezzo, in una riunione in una diocesi che non nomino, ma dove la curia non si chiama curia ma vicariato, e ce n'è una sola al mondo, quindi indovinate qual è, un signore che si era presentato, c'è qualcuno della comunità di Sant'Egidio? Si era presentato come appartenente a una comunità di un santo e dice, lei ci dà, dice queste cose per farci sentire in colpa. Guardi, io non ho mai fatto sentire in colpa neanche quelli che venivano a confessarsi, dico queste cose perché voglio che noi stiamo con i piedi per terra, che siamo aderenti alla realtà, altrimenti continueremo a fare la missione il cui unico scopo non è andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo, ma è andate in tutto il mondo e gratificatevi della vostra bontà e generosità, siate lieti di essere stati generosi, che non è il Vangelo, è il peggio del fariseismo, è il peggio delle buone intenzioni, come dire, devastanti. Sono quei santi che loro vanno in paradiso ma ne mandano 100 all'inferno. Io ne ho conosciuti di santi così, sono santissimi, ma ragazzi, stargli vicino e ti viene da bestemmiare, dire parolacce, abbandonare la fede e se va a uccidere anche il santo, così diventa anche martire. Allora quale può essere l'alternativa? Di che cosa parliamo quando parliamo di missione? Io concentrerò, ma non perché sono io e non perché questa è l'unica proposta, sicuramente si può elaborare qualche cosa di meglio, però la mia esperienza mi suggerisce di, come se fosse un'esperienza chissà che, è la stessa volta, mi suggerisce di concentrare tutto attorno a questa espressione, la buona notizia. Che cosa è l'Evangelo? Che cosa è l'evangelizzazione originariamente? È questo, io ti do una buona notizia. No? Mario Baddera, intendo, domenica, avrà una buona notizia. La sua squadra avrà raggiunto lo scudetto con giornate di anticipo. La buona notizia ha quella qualità lì, cioè una cosa che ti tira fuori da un'ansietà o da uno stato di paura o di prostrazione, eccetera, e ti rende felice, fiducioso, speranzoso, e anche un po' trasforma le tue relazioni con gli altri, ti senti fratello di tante persone e puoi sfottere con più gusto anche gli avversari politici o sportivi. Allora, al di là dell'esempio evidentemente fazioso, perché in Italia i tifosi, sapete, si dividono in due gruppi, gli interisti e i faziosi, quindi è così, è facile. Detto questo, no, siccome la domanda che mi si faceva nel testo che mi è stato mandato è a che punto è l'annuncio, io trasformerei questa domanda nel mio arcivescovo di un tempo, che era Martini, si faceva dare un titolo, poi lo criticava, no? Ecco, a che punto è l'annuncio? Non è tanto che noi dobbiamo chiederci a che punto sia l'annuncio, ma piuttosto chiederci la buona notizia. Quale buona notizia annunciamo e come? Quale e come? Perché le due cose non sono una indifferente all'altra. Se io ho una buona notizia ma la do alla persona sbagliata, o la do con un linguaggio incomprensibile, o la impongo con la forza della spada, forse un tempo funzionava. Oggi c'è qualche motivo per dire che non funzioni più. Allora, partiamo da questo fatto. Lo schema antico che divide il mondo cristiano e il mondo non cristiano, abbiamo dimostrato che non funziona più, ma io aggiungo, non funziona più almeno dal tempo del Concilio. Perché dal tempo del Concilio? Perché il Concilio fu l'occasione, quell'11 ottobre 1962, in cui chi assisteva, i testimoni che assistevano a quella sfilata di vescovi da tutte le parti del mondo, eccetera, capirono che la Chiesa non era più un retaggio del nostro mondo, che la Chiesa non era solo più fatta da noi, che avevamo cominciato a ospitare altri. Guardate che la cosa è piuttosto singolare, eh? Ieri abbiamo celebrato, se tutti voi andate a messa e dite il breviario tutti i giorni, lo so, ieri abbiamo celebrato Sant'Atanasio. Sant'Atanasio è un campione del dogma cattolico. Sant'Atanasio era il vescovo di Alessandria d'Egitto nel momento in cui Alessandria d'Egitto era il centro teologico e di propulsione cristiana e missionaria più importante del Mediterraneo, forse più di Roma. Alessandria d'Egitto. Lui dice, come se facessero una moschea in Vaticano, perché a Istanbul, alias Costantinopoli, cosa è? La Santa Sofia? Ecco, no? Ecco. Noi diciamo che uno dei grandi padri dell'Occidente è un signore, un filosofo, in gioventù, a dire la verità, un po' scapestrato, che pare essere stato battezzato da un tale Ambrogio nella cattedrale di Milano. Ma questo signore è un algerino. Si chiama Agostino di Ippona. Ora, giusto a recuperare che le nostre radici, a parte le radici ebraiche, tutto bene, le radici del nostro pensiero, le radici del nostro modo di essere cristiani, eccetera, hanno queste contaminazioni. Guai a noi se ci dimentichiamo di queste cose. Sant'Agostino era un extracomunitario. Con la legge Bossi-Fini a Milano forse non ci arrivava. Non si convertiva e non potevamo leggere né le confessioni, né De Civitate Dei, né De Trinitate, né tutto il resto. L'avete letti, no? Sapete a memoria. Va bene, vedo che su Sant'Agostino siete competenti, vado avanti. Ora, devo dire, perché dico questo? Lo schema della divisione mondo cristiano, mondo non cristiano è saltato. Dico questo perché qualche volta anche nella nostra pastorale, anche nella nostra, dico nostra, predicazione, si tende a riprodurlo e a dire: voi dei centri missionari, occupatevi di quello di cui vi dovete occupare. La missio ad gentes è raccolta fondi e aiuto ai poveri, a quei poveri là. Quindi una bella concorrenza poi con la Caritas, che c'ha i poveri qui, poi c'ha quelli delle emergenze, va bene, lasciamo bollire. Ecco, bisogna stare un po' vigilanti su questo punto, perché se è saltato lo schema di qui sopra, certamente non funzionava prima neanche questo secondo schema che ho detto, cioè voi occupatevi delle raccolte di fondi dell'aiuto ai poveri, bisogna che ci si occupi della missione come annuncio della buona notizia, o se preferite come centralità dell'evangelizzazione. Che cosa significa a questo punto evangelizzare? Evangelizzare è offrire una buona notizia che si sintetizza in poche parole. Gesù è risorto per te ed è il segno che Dio ti ama e custodisce il tuo destino. Poi ciascuno di voi la traduca come vuole, stasera l'ho detta così, domani sera potrei dirla in un'altra maniera, ma sostanzialmente è l'avvenimento della Pasqua, la croce e la risurrezione di Gesù sono il modello della salvezza, della riuscita, della pienezza di ogni vita umana. Questa è la nostra buona notizia. Questa buona notizia noi la offriamo, è il nostro prodotto, è quello che mettiamo sugli scaffali, sull'unico scaffale dell'unico mercato che abbiamo, che è il nostro. E noi la offriamo all'acquisto delle persone. Lasciatemi dire il termine più giusto, lo offriamo alla libertà della persona. Perché la persona che ci è stata messa davanti, non siamo andati noi a cercarla. La persona che ci è stata messa davanti, creata immagine e somiglianza di Dio, è quel figlio di Dio dotato di libertà e di intelligenza, tale per cui può ascoltare la nostra offerta e può decidere della nostra offerta, che cosa farsene. Se mi fate uno sconto, magari lo compro. Ecco. E in questa immagine dell'offerta occorre aggiungere che, a dire il vero, oggigiorno possiamo dire che se una volta il confine del credere era segnato geograficamente, questi sono i paesi cristiani, questi sono i paesi non cristiani, o era segnato socialmente, io non so cosa capita da voi, ma nelle parrocchie dove io sono stato c'erano alcuni quartieri che venivano definiti degli ebrei, che non erano ebrei, erano gente che non veniva in chiesa, ma nel dialetto poi si utilizzava questo, oppure le case dei comunisti, o le robe di quel tipo lì, ecco. Come dire, socialmente ci sono alcune categorie che non vengono, no? In chiesa, e poi ci sono gli altri che vengono, e allora si traccia il confine, si possono disegnare bene le zone rosse, le zone bianche, le zone gialle, le zone verdi. Parentesi, i socialisti di Valle Olona, dove io ho fatto il parroco prima, 15 anni fa, venivano ai funerali e non venivano in chiesa. E va bene. A un certo punto li ho visti entrare, ecco, si vede inverno, fa freddo, sta fuori già. Come mai, dico in dialetto lombardo, ma si capisce bene anche da queste parti, Don Gianni, cominciamo a morire quelli della nostra età. Ecco, vabbè, allora era, non c'entrava il riscaldamento, vabbè. Questo non conta. No, oggigiorno appunto non possiamo stabilire, è molto più saggio se noi tracciamo il confine tra il credere e il non credere, ciascuno dentro il proprio cuore, ciascuno dentro di sé, perché è lì che avviene il confronto o lo scontro o la lotta o il cammino. Perché se siamo convinti di questo, diventiamo anche poi capaci di entrare in sintonia con altri da evangelizzare. Se ci mettiamo già sul piedistallo, perché già abbiamo tutto posseduto, allora probabilmente non entreremo nella mentalità di questa offerta. Vorrei aggiungere una cosa che negli appunti non ho messo e che qualche professore mi ha contestato, ma io invece riflettendoci trovo: oggigiorno come cristiani dobbiamo accettare di portare il nostro banchetto, il nostro scaffale, la nostra tenda, il nostro gazebo in un mercato dove ce ne sono tanti altri che offrono i loro prodotti e anche loro dicono questa è una buona notizia. Alcuni dicono che è una buona notizia perché offrono successo a quelli che fanno i cantanti, no? Altri equiz televisivi, altri perché hanno una proposta filosofica o politica, altri perché hanno una proposta religiosa. Ecco perché è importante il come dell'evangelizzazione, il come della buona notizia, perché è inutile negarlo, siamo in concorrenza con altri, i quali probabilmente utilizzano anche la persuasione occulta per convincere le persone, ma noi dobbiamo invece avere una fiducia estrema nel prodotto che proponiamo, che sono quelle pagine del Vangelo che abbiamo letto prima, che sono tutte le altre pagine del Vangelo. Allora, per trarre alcune, diciamo, indicazioni di carattere pratico, se sono pratiche, su questo tema della buona notizia, la prima opera di evangelizzazione non può che essere il lasciarsi evangelizzare. Credo che, abbiamo citato il capitolo 14 di Giovanni, avete in mente questi capitoli faticosi di Giovanni dopo la lavanda dei piedi e prima della preghiera di Gesù nel Getsemani? Lo Spirito vi annuncerà, vi dirò, io ci sarò, non ci sarò, vado, ma torno, non torno. C'è tutto un dentro e fuori. Uno dei significati di questo dentro e fuori probabilmente è questo. Non sentitevi a posto adesso, a parte che tra poco vi sparirete tutti, ma non sentitevi a posto mai. Continuate a lasciarvi evangelizzare. Lo Spirito Santo vi dirà del mio, ma vi dirà delle cose che oggi non siete capaci di sopportare, non siete capaci di portarne il peso, ma costantemente vi dirà cose nuove lo Spirito Santo, e saranno sempre le cose mie. In questo senso, lasciarsi evangelizzare. E in questo senso, allora, è chiaro che l'evangelizzatore deve essere dotato di una solida, robusta, rinnovata, costante spiritualità cristiana, di un confronto costante con il suo Signore, no? Anche entusiasta, aggiungerei. Ho avuto, un mese fa stavo lì, due mesi fa invece stavo a Lisieux, l'entusiasmo di Teresina, per Teresina di Gesù Bambino, nostra patrona, per tutto ciò che è, lei ha scritto, mi tengo il breviario in immaginetta, mi sono fatta monaca per l'amore di Gesù e la salvezza delle anime. Salvezza delle anime è la maniera di fine 800 di dire quello che oggi noi diciamo, l'evangelizzazione, queste robe qua, no? Cioè lei si preoccupava degli altri, non della sua perfezione spirituale, o meglio, la sua perfezione spirituale era di salvare altri. Ma lo sapete che a 14 anni digiunava e pregava per un condannato a morte perché si convertisse prima della ghigliottina, e quello ha baciato il crocifisso un nanosecondo prima di mettere la testa nella cosa. Era disperata la nostra Teresina perché non si convertiva il nostro uomo. Ma io credo che, insomma, dobbiamo lasciarci evangelizzare e vivere l'entusiasmo di questa nostra relazione con il Signore. Il secondo punto è che la libertà dell'essere umano entra in gioco con tutte le sue facoltà, quindi dobbiamo fare appello a tutte, l'intelletto, l'emozione, l'esperienza, no? Parentesi, io adesso che faccio il parroco, sono preoccupato della catechesi che facciamo ai miei ragazzetti e ragazzette. Non vorrei che fosse appunto un'operazione di trasferimento delle idee dalla testa della catechista alla testa del bambino, anche perché di solito non entrano. Bisogna anche vedere che idee partono da qui, vabbè, comunque. Questo è un problema mio, però a voi non mi interessa. Però tutte le facoltà dell'essere umano sono in gioco, e io credo che non dobbiamo vergognarci di utilizzarle tutte. L'America Latina ci insegna molto a usare il canto, l'Africa ci insegna a usare la danza, va bene, queste cose poi a noi dopo un po' ci stufano, siamo tutti nordici, tranne i pochi meridionali che ci saranno in sala, siamo tutti nordici e quindi un po' gelidi, un po' cubetti di ghiaccio, a noi piacciono le cose intellettuali, parlo di me, cose intellettuali, fatte bene, fini, eccetera. Probabilmente dobbiamo anche convertirci ad altri tipi di linguaggi, ma lo diremo dopo. E offrire all'essere umano, offrire a ogni uomo e donna la buona notizia, significa anche che decide lui, decide lei dell'accoglienza o meno dell'annuncio evangelico. Ma quante menate ci siamo fatti per quelli che non vengono più? A parte che bisogna vedere se li abbiamo evangelizzati prima o se appunto abbiamo solo fatto un trasferimento di fredde nozioni, no? Ma occorre puntare sulla libertà, sulla decisione, e non scandalizzarsi se uno ci abbandona. D'altra parte, l'unico di cui si dice nel Vangelo che Gesù fissatolo lo amò, se n'è andato. Un fallimento. Un fallimento. Ma noi non siamo lì per far numero. L'evangelizzazione non è fare numero, l'evangelizzazione è fare questa proposta. Certo, è legittimo rallegrarsi quando la proposta è accolta e anche rattristarsi quando non lo è. Però era più triste il giovane ricco di Gesù. Un terzo elemento è che a questo punto non stiamo parlando solo della buona notizia cristiana, stiamo parlando in generale di quello che, per sintetizzare, perché non c'è tanto tempo, chiamerei l'animo religioso dell'uomo. Il fattore religioso dell'uomo non è qualcosa che può essere confinato nel privato, va riconosciuto come qualche cosa che appartiene alla natura dell'uomo stesso. Questo lo dico perché poi lo riprenderò dopo in un'altra parte altrettanto pratica. Non è che solo i cristiani sono religiosi e gli altri no. Il problema è che la tensione verso l'assoluto, la divinità, la salvezza, una pienezza di vita che trascende le condizioni dell'oggi e del qui, no? Appartiene a tutti, è qualcosa che è di tutti. Noi non la dobbiamo sfruttare in maniera impropria per dire adesso ti riempio io questo contenitore, ma non dobbiamo neanche consentire che altri dicano no, l'essere l'uomo è ciò che mangia, no? Questa parte se la gestisca di nascosto. E questa è una pessima maniera di pensare l'essere umano. Quelle filosofie, quelle politiche, quei paesi che introducono questa maniera di essere, no? Questo senza diventare ovviamente fondamentalisti e fanatici. E da ultimo, ma l'ho già detto, ma adesso lo dico in altro modo, comunicare l'Evangelo come buona notizia non è solo utilizzare il linguaggio verbale o intellettuale, ma passa nella trasformazione della vita personale e sociale. La buona notizia diventa una buona notizia concreta. Sei malato e io ti do una buona notizia, che è una cura, una compagnia, un augurio, una preghiera. Quello che posso fare per te, perché non tutti siamo capaci di guarire all'istante, no? Sei in una condizione di depressione, di prostrazione, di povertà. Ciò che è liberazione dell'uomo, promozione umana, opera di carità, non è slegato dalla buona notizia. È la buona notizia che si fa carne nella trasformazione della vita del mondo. E io te la do gratis. Te la do gratis. Ecco, anche questo è importante perché uno dei retaggi che la mentalità comune eredita è no? Più case, meno chiese, non si può dire il Vangelo se lo stomaco non è pieno, sono tutti degli slogan che abbiamo utilizzato, no? Benissimo, anche Paolo VI nell'Evangelio Nuziale dice non dare il pesce ma insegnare a pescarsi, bellissimo, però dobbiamo stare attenti a quella mentalità che separa l'opera di carità, o fuor di metafora, l'opera per il povero, da quello che è la buona notizia. La separazione avviene in due maniere. Io ho una buona notizia che è scritta nella Bibbia, non posso sporcarmi le mani con te, oppure io mi sporco talmente le mani con te che non mi interessa niente da chi mi ha ispirato questo sporcarmi le mani con te. Naturalmente ci sono delle persone, dice Gesù nel Vangelo, che queste cose le fanno e non siamo sicuri però che abbiano alle spalle tutta la nostra conoscenza evangelica, no? Perché lui dice, avevo fame, mi avete dato da mangiare, non dice avevo fame, mi avete dato da mangiare, in una mano avevate il panino, nell'altra avevate il Vangelo, la scrittura, insomma, dice no. Ecco, quindi anche qui dobbiamo un poco equilibrare che cosa significa dare la buona notizia. Terzo e ultimo punto, ma il più lungo di tutti, le caratteristiche dell'evangelizzazione oggi. Allora anche qui ci organizziamo intorno a tre elementi, il primo elemento lo chiameremo la globalizzazione, il secondo la cooperazione, il terzo non lo so. Perché la globalizzazione? Perché oggi questo termine, un po' controverso a dire la verità, è quello che meglio descrive la situazione nella quale stiamo vivendo. E cioè, la globalizzazione è il processo per cui ciò che accade in una parte del mondo in realtà interessa tutto il mondo, no? E questo avviene in tutti i campi. Possiamo invece che usare il termine globalizzazione, se non vi piace, usare il termine interdipendenza. Ed è un insieme di processi e di fenomeni che fanno in modo che il mondo sia diventato improvvisamente piccolo, qualcuno lo chiama un villaggio globale, e il Cardinal Martin diceva un villaggio globale sempre teso tra Babele e Pentecoste. Cioè Babele, dove le lingue non si intendono, e Pentecoste, dove tutti intendono nella loro lingua le grandi opere di Dio. No? Notate che non si parla una sola lingua, nelle loro lingue capivano le opere di Dio. Quindi noi siamo in mezzo, tra l'incudine e il martello, di Babele e Pentecoste. Allora ci sono sempre tre, sulla globalizzazione anche qui me ne sono venuti tre, insomma, no? Tre sottolineature. La prima è che il termine globalizzazione nasce nell'ambito economico-finanziario, adesso vediamo anche la crisi che questa globalizzazione ha portato, ma non è tanto l'interdipendenza dei processi, sono altre questioni che hanno portato alla crisi. E appunto è proprio la globalizzazione oggi che ci induce a riflettere sul tema del rapporto tra buona notizia e servizio al regno. Il regno è al di là. Venga il tuo regno, nell'attesa della tua venuta, no? Però i segni del regno non sono solo la Chiesa, la comunità cristiana, i segni del regno sono appunto alcune cose che ci spettano e sulle quali possiamo perdere tempo. Per fare sintesi, sono i temi della pace, della giustizia, della salvaguardia del creato, e quindi ci sono anche degli impegni conseguenti, l'impegno politico per quello che si riesce, la revisione e la pratica di stili di vita evangelici, la sobrietà, sono tutte tematiche che appunto sono connesse con la globalizzazione, non perché il cristiano, il missionario, l'animatore missionario si fa bello di queste cose, ma perché vivere oggi il tema dell'evangelizzazione in un villaggio globale significa essere sensibili a tutte queste tematiche. Perché queste tematiche poi ci rispuntano sotto le finestre di casa, sulla porta di casa. Ma questo sarebbe ancora abbastanza utilitaristico. Noi leggiamo l'oggi in questa maniera e diciamo bene, non possiamo ignorare queste tematiche. La globalizzazione poi si appoggia su un tema o su una pratica fondamentale che è l'esplosione delle tecnologie e soprattutto delle tecnologie di comunicazione. Prima diceva, per ridere, non mi ricordo più chi, diceva Don Mario, per tutto il giorno a rispondere alle mail. Certamente abbiamo completamente cambiato la nostra maniera di comunicare. Completamente. No? Prima si faceva la brutta copia del tema e poi la bella copia, giusto? Dice qualche professore o maestro. Oggi ci si butta dentro le idee sullo schermo e poi, come ho fatto io per questo testo, e poi si rivede. No? E puoi piantarlo lì, rispondi al telefono, vai a mangiare e poi torni e non devi stare concentrato per 6 ore come all'esame di maturità che poi esci col mal di testa. È cambiata la nostra maniera di ragionare, è cambiato non solo nel campo del lavoro, dell'economia, eccetera, ma anche nella nostra vita privata. Penso all'utilizzo delle tecnologie che fanno i giovani e non solo loro. Ecco, noi siamo tutti da una certa età in su, vedo qui così, e l'età media qui è piuttosto elevata. Perché dico questo? Perché giustamente noi pensiamo che le tecnologie siano strumenti, no? strumento è questa penna, mi serve, la uso, poi la metto lì e faccio un'altra cosa. Pensavo anch'io così fino a un po' di tempo fa. Poi, ragionando, incontrando alcuni, parlando con i giovani, mi sono accorto che queste tecnologie comunicative non sono semplici strumenti. Influiscono sulla mentalità, sul metodo di pensare, sul modo di essere. Sono un'estensione della persona. Certo, hanno ancora un carattere strumentale, cioè non sono buoni o cattivi. Se io la penna la utilizzo per scrivere, è buono. Se la uso per ficcarla nell'occhio del mio collega, forse non è una cosa positiva. Ma questi strumenti sono ben al di là di questo. Diventano proprio una maniera di essere, chiedono una maniera di comunicare, eccetera. Tant'è vero che molti si ritraggono, perché trovano anche una schiavitù in questo nuovo modo di essere. Ora, noi missionari, dico così, tra virgolette, siamo i partigiani della relazione personale, no? Ci siamo accorti che appunto è importante che io la persona la incontri, che il contatto sia reale. Ecco, dobbiamo essere in grado di comprendere come per tanta gente quel contatto reale che io ho più o meno adesso con voi, perché siamo qui fisicamente presenti tutti, per alcuni è la stessa cosa, anche se noi lo chiamiamo virtuale. È virtuale ciò che lo fa venire, ma è reale il contatto. D'altra parte, ragazze qui presenti, quante di voi avete baciato le cartoline del fidanzato che vi scriveva da militare, perché sentivate in quella cartolina il profumo del suo dopobarba? Chi non ha avuto fidanzati, pazienza, vabbè. Ma per dire che bisogna superare una certa allergia, non tanto all'utilizzo degli strumenti, ma un certo pregiudizio che noi abbiamo nei confronti di queste cose, è faticoso, qualche volta anche maleducato, che mentre tu parli con una persona questo continua a digitare, vabbè. Oppure che lui e lei si tengono teneramente per mano passeggiando lungo i parchi, Parco Sempione di Milano, e tutti e due poi sono al telefono con non si sa chi. Io mi preoccuperei. Vabbè, però, l'amica del cuore, vabbè. Però è importante che appunto rivalutiamo queste tecnologie per quello che sono veramente per le persone. Non sono solo dei mezzi di comunicazione. Sono un'estensione della persona. E allora vuol dire che, cosa vuol dire evangelizzare utilizzando quelli? Terzo elemento della globalizzazione, uno dei punti esplosivi della globalizzazione sono le migrazioni. E le migrazioni portano con sé non solo lingue, colori della pelle, usi alimentari differenti, ma anche religioni diverse. E questo fa esplodere un tema che i missionari ci hanno sempre detto, ma che adesso noi sentiamo sulla nostra pelle. Non è possibile non farsi carico, non di andare dai selvaggi pagani a evangelizzarli, ma da persone credenti, ma credenti in altro modo. E questo esige che ci sia un incontro tra le religioni. Alcuni dicono che è dialogo e annuncio, allora sono gli studiosi, il dialogo è la prima forma dell'annuncio. Altri dicono no, il dialogo non va bene, bisogna annunciare. Altri dicono no, annunciare è un'imposizione, bisogna dialogare. E litigano, lasciamoli litigare, ma nel frattempo non possiamo rimanere indifferenti. D'altra parte, questa lezione ci è sempre venuta, no? Ci è sempre venuta perché laddove c'è una presenza religiosa organizzata e significativa, il missionario non è mai andato spada in resta come Don Chisciotte a combattere contro i mulini a vento. È andato, ha cercato di studiare, ha cercato di capire, ha cercato di comprendere, ha cercato di dare spazio a quel animo religioso che è presente dentro ciascuno e che ha bisogno appunto di essere evangelizzato. Non so se sono stato chiaro, io le idee ce le ho chiare, poi comunicarle alle 10 di sera come c'entra faticoso. Sul tema della cooperazione vi inviterei, queste cose che ho detto sono nel numero anche 37 di Redentoris Missio, ma c'è un altro numero 37 che voglio su cui voglio attirare la vostra attenzione, è il numero 37 di Ad Gentes, questo documento sulle missioni del Concilio Vaticano II. E il numero 37 dice così: poiché il popolo di Dio vive nelle comunità, specialmente in quelle diocesane e parrocchiali, e in esse in qualche modo appare in forma visibile, vabbè, questo, tocca anche a queste comunità rendere testimonianza a Cristo di fronte alle nazioni. Interessante, la premessa sarebbe, vedete, il popolo di Dio vive nelle comunità locali. Quindi dice, quindi si impegni, cerchino di fare delle belle iniziative, di presidiare il territorio, portare il maggior numero di gente in chiesa. No, dice, tocca a queste comunità rendere testimonianza a Cristo di fronte alle nazioni. Ah, beh, vedremo dopo cosa significa questo. La grazia del rinnovamento non può avere sviluppo alcuno nelle comunità se ciascuna di esse non allarga la vasta trama della sua carità fino ai confini della terra. Allora, ripeto, si parla del rinnovamento. Il rinnovamento avviene se la trama della carità si allarga fino ai confini della terra, dimostrando per quelli che sono lontani la stessa sollecitudine che ha per coloro che sono i suoi propri membri. Quando io sento dire, ma dobbiamo prima costruire la comunità qui. Poi quando saremo bravi. È così che l'intera comunità prega, coopera, esercita un'attività tra i popoli pagani attraverso quei suoi figli che Dio sceglie per questo nobilissimo compito. E anche qui ci sarebbe da dire. Sarà quindi utilissimo mantenere i contatti, senza tuttavia trascurare l'opera missionaria generale. Con i missionari, tenere i contatti con i missionari, che in questa stessa comunità hanno avuto origine, o con una parrocchia, o con una diocesi di missione, perché divenga visibile l'unione intima tra le comunità, vantaggio di una reciproca edificazione. Questo testo è fantastico. Stampatelo a caratteri cubitali e appendetelo negli uffici dei vostri direttori diocesani, così che lo imparino a memoria. Primo, quattro punti qua. La forma della testimonianza a Cristo di fronte alle nazioni non è questione di un individuo. Che bravo il nostro missionario, eroico. Ora, io ho tutto il rispetto che si possa avere per le grandi, eroiche, eterne figure di missionari che ancora oggi ci vengono proposti, senza citare i vostri. Cito il nostro di Milano, Clemente Vismara del Pine. Un grande uomo, un santo, uno che non ha mandato all'inferno nessuno, su questo metto la mano sul fuoco, ma un missionario di un'altra epoca. Di un'altra epoca. Uno che ha fatto la missione da solo. E quindi la sua santità è fantastica. Ma nel 2013 non si sarebbe trovato a suo agio. Perché? Appunto, questa testimonianza a Cristo fronte alle nazioni non è opera di individui e non è opera specialistica, appartiene a ogni comunità cristiana e quindi appartiene al suo programma pastorale. Ora, come sono i programmi pastorali delle nostre parrocchie? C'è il gruppo missionario. Ah, quando c'è è già molto. Quando c'è è già molto. Poi vediamo anche che cosa fa. Ma non è sufficiente. Se stiamo al concilio, il Consiglio dice che appartiene a tutta la comunità la testimonianza a Cristo di fronte alle nazioni, cioè io devo dedicare una parte della riflessione con il mio consiglio pastorale a dare risposta a questa domanda del Concilio, che peraltro poi il Concilio dice alcune cose, dà alcuni suggerimenti, no? E non delego al gruppo missionario, o meglio, probabilmente darò una delega, ma perché poi il gruppo interagisca con l'intera comunità. Secondo punto, si parla molto opportunamente, provvidenzialmente, di grazia del rinnovamento. Una comunità parrocchiale o diocesana non si fa missionaria perché ha delle forze in più, ma perché ha bisogno. Ha bisogno. Qui siamo qui, quattro direttori diocesani nazionali, la coda fuori dalla nostra porta. E vengono i nostri missionari a dire, sai, la mia parrocchia, i miei ragazzini, quanto hanno bisogno delle adozioni a distanza, di quello, hanno bisogno. Quando ci decideremo a fare una riflessione su quello di cui noi abbiamo bisogno? Continuiamo a dire, la nuova evangelizzazione, bisogna fare, bisogna essere più forti, bisogna essere più decisi. No, ma dobbiamo renderci conto che l'usura del tempo ha reso la nostra vita cristiana estremamente bisognosa. Bisognosa probabilmente di qualche cosa che noi non abbiamo più nel nostro DNA e che solo dal di fuori ci può arrivare. Ci può arrivare da quelle popolazioni che dicevamo prima, che non sanno, non hanno e non fanno, eh? Mentre invece hanno, sanno e fanno. Va bene, c'era. Si parla di reciprocità, no? Una reciproca edificazione. Quindi il Concilio non ammette due livelli, alti e bassi. Ammette un tavolo attorno al quale ciascuno porta i suoi doni. Stasera ci hanno preparato le signore qua della parrocchia, no? Ma so che altre volte mi pareva di aver capito da lui, però si fa tutte le... Allora tu porti il primo, tu porti il secondo, tu porti il vino. Se tutti portano il vino è un guaio, eh? Certo, se tutti portano il peperoncino è un guaio uguale. Ma la reciproca edificazione è appunto che nessuno lascia a casa del suo, ma spera che l'altro porti del suo per condividerlo. E io credo che questo stile della reciprocità, del reciproco ascolto, di una progettazione comune, non è facile, mi rendo conto di dire delle cose utopiche, però noi non lavoriamo per il dopodomani, lavoriamo un po' più a lunga scadenza. E lavorando un po' più a lunga scadenza, questa... Ma insomma, è possibile che il Papa non mette le scarpe rosse, il Papa non mette la mozzetta, e tutti se ne accorgono e tutti lo applaudono? Ma lo sapete che i vostri preti queste cose le fanno da 30 anni? Da 30 anni. 'Qual è la novità? La novità è che quelli di prima facevano diverso. Ecco, ma sta facendo le cose normali che noi cerchiamo di fare in tutte le nostre parrocchie, incontrare la gente, baciare i bambini. Dov'è lo strano? Lo strano è che è inedito, no? Ecco, lo strano è che è inedito, ma il volto della Chiesa, grazie a Dio, per gran parte è già così da un pezzo. Solo che basta il pedofilo di turno, porca miseria, per mandare a pallino di anni, decenni di forza, certo, certo. E i cristiani, in vergogna, no? Ora, le difficoltà della Chiesa negli ultimi tempi sono state notevoli, non dico di no, però certamente se avessimo saputo guardarci meglio, però questa è una polemica che non c'entra niente. Su questo tema della reciprocità si inserisce quel discorso del personale apostolico non italiano, così io chiamo i preti, le suore e anche i laici, stranieri, extracomunitari, comunitari, sa Gesù che cosa sono, che non hanno il passaporto dell'Italia. E qui è il tema, si potrebbe parlare una sera intera, anche di più, il tema è grave. Qualcuno mi dice durante le conferenze, qualche relatore che viene, sapete adesso vengono, noi li abbiamo evangelizzati per tanti secoli, adesso vengono loro a evangelizzarci, glielo chiedessimo, glielo lasciassimo fare. I preti gli chiediamo di celebrare, alle suore gli affidiamo i gruppi giovanili, che non hanno nessuna conoscenza dei meccanismi intellettuali, emotivi, affettivi dei nostri giovani, e i laici non li vediamo proprio. Laici che là in America Latina avevano responsabilità di comunità, erano ministri dell'Eucaristia, erano catechisti, qua. La reciprocità è anche questo, però è anche fare le cose con la testa, no? E quindi fare le cose con la testa è che tu, vescovo del Congo, non mi mandi la scartina che ti dà fastidio, mi mandi il più brillante dei tuoi preti per evangelizzare la mia periferia di Milano. Se è reciprocità, è reciprocità. Io ti ho mandato Givone e Bandera, che con tutto rispetto sono tra i migliori. Eh. E da ultimo vorrei sottolineare che il Concilio dice sarà utilissimo mantenere i contatti senza tuttavia trascurare l'opera missionaria generale. È il tema tipico di oggi, no? E cioè mi occupo di qualche cosa ma lo sguardo è sul tutto. Sapete, il neologismo è glocal, no? Agisci localmente ma guarda globalmente. Ecco, lo si utilizza in economia, lo si utilizza un po' dappertutto, lo si utilizza certamente anche in pastorale. Probabilmente tra 30 anni diranno erano stupidi, non vedevano bene, però oggi noi riusciamo a vedere fino a lì, no? Ma quella parrocchia che da 40 anni ha il gemellaggio sempre con la stessa parrocchia dall'altra parte, ormai quelli hanno i rubinetti d'argento nei bagni, Fatto salvo che la parrocchia vicina non hanno neanche il pozzo dell'acqua, ecco. Perché non abbiamo fatto il gemellaggio con questi qui, e quelli là, poverini, c'è il parroco un po' timido, non sa chiedere i soldi, e lo sguardo dell'opera missionaria generale. Qui faccio il mio mestiere e lo faccio bene. Se c'è un'idea che questa sigla poco stimata e molto vituperata delle pontificie opere missionarie, ma se c'è un'idea che questa cosa ha portato avanti, è esattamente questa, lo sguardo universale. E se c'è uno sforzo che stanno facendo adesso quelli che sono rimasti a Roma, è esattamente quello di fare in modo che ci sia soprattutto una animazione missionaria in questo senso. Certo, le pontificie opere sono quelle delle giornate, delle raccolte, eccetera, ma che ci sia un'animazione missionaria che aiuti ad avere questo sguardo universale, che aiuti a non concentrarsi solo sul proprio piccolo caso, sui nostri missionari. Tanto i nostri missionari non ce li ruba nessuno, ma lo sguardo deve essere per tutti. Il terzo elemento, quindi sì, il terzo e ultimo punto è chiese missionarie. Che cosa oggi dobbiamo incoraggiare? Il primo punto è che ci sono molte partenze di laici, no? Alcun abbiamo più laici che preti, fidei donum, che partono. Togliamoci dalla testa che i laici sono i sostituti dei preti e dei religiosi, e togliamoci dalla testa che la vocazione missionaria dei laici è una vocazione a termine o una vocazione parziale. È una vocazione che viene da Dio, come tale è permanente, anche se la esercitano in un posto solo per un tempo determinato, ma è un modo di essere della vita. Le vocazioni del Signore non le possiamo limitare, non esistono solo quelle che abbiamo immaginato noi, no? E la presenza dei laici probabilmente va proprio nella linea di tutti quegli aspetti di dialogo, di attenzione alle religioni, di attenzione alla promozione umana che dicevamo prima, no? All'integrare la buona notizia con quegli aspetti che prima sottolineavo. Credo che appunto per i laici che partono occorre molta accoglienza e occorre anche essere esigenti sulla formazione e sulle cose che possono fare. Non si mandano i laici allo sbaraglio, si mandano su un progetto concreto e non si mandano i laici semplicemente perché ripetano quella vecchia idea di gratificare se stessi, no? Io per tanti anni ho ricevuto laici e laiche che venivano a chiedermi le cose più svariate in ordine alla partenza e avevo un test infallibile. E una delle ultime volte è venuta una fanciulla e siccome questa fanciulla aveva probabilmente qualche appeal estetico, uno dei giovani che lavora con me mi ha detto: "Don Gianni, mi raccomando, trattala bene, perché sai, va bene, la tratterò bene." Allora il test era questo, due domande. La persona, uno viene, si siede e dice: "Vorrei partire per la missione, eccetera." Va bene. Allora, due domande. Dove immagini di andare? E che cosa immagini di fare? Queste due domande hanno un miliardo di risposte possibili, ma solo una risposta negativa. La negativa alla prima domanda è in qualsiasi posto, e la negativa alla seconda domanda è a fare qualsiasi cosa. A questo punto esiste solo la porta e a non più rivederci. E la fanciulla purtroppo cadde in piedi su tutte e due. Mi è toccato anche trattarla bene, ma congedarla col sorriso, ma dire: "Guarda, non vai bene." Questo per dire, no, che non è che sui laici facciamo la poesia, facciamo le cose concrete, coerenti, formate, ma è una vocazione reale con la quale il Signore sta chiamando persone. D'altra parte il ritorno dei laici non è mai inutile. In Italia si stimano su 17.000 le persone che hanno fatto una seria esperienza di missione, non quelli che sono andati un mese, tre mesi a mettere su le tegole, ecco, una esperienza seria. E credo che su 17.000, 16.500 li troviamo ancora tutti in qualche impegno di carattere missionario, sociale, interculturale, di immigrazione, eccetera, eccetera. Professionalmente, ovviamente, ma li troviamo lì. E l'altro aspetto è che oggi, io credo, dobbiamo continuare a inviare missionari, perché le giovani chiese ci possono insegnare tante cose, ma viste così, su una cosettina ancora sono un po' in ritardo, sul diventare missionari a esse stesse. Siccome diceva un tizio citato da Don Colzani, non so quando e non so dove, che una chiesa è pienamente compiuta quando provvede a tre cose: provvede ad avere i propri ministri, provvede ad avere le proprie sostanze, e su queste due cose più o meno ci siamo, insomma, con tante, ma provvede a essere essa stessa capace di moltiplicare la missione all'esterno. Su questo terzo punto, nonostante quello che ho detto prima sullo scambio sud-sud, lì è ancora opera di alcuni, non è strategia delle chiese. Le giovani chiese dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina parlano molto di missione, ma quando la missione va esercitata mettono il piede sul freno più del nostro, con più forza del nostro. E quindi abbiamo ancora un dono da fare a queste chiese. A voi.
Puntare su Dolzani come puntare su Varenne, si dice sempre, no? A paragone.
Sì, non l'ho capito, sono controllando che non si sbilpi. Ecco, visto? Comunque su istigazioni di Don Mario le cose le ho scritte, quindi scritte sono più chiare di come.
Come le mandi? No, se te le mandi in forma elettronica.
Sì, poi se
il curatore del sito del centro missionario, quel signore lì,
sì,
è andato in pensione, invece di rompere le alla moglie, viene da noi.
Gianni Cesena, @alice.it.
Ecco. Allora, aggiungo una cosa. La Spagna, quando evangelizzò, dopo la conquista, l'America del nord e del sud, ottenne dalla Santa Sede quello che è chiamato il diritto di patronato, cioè che la nomina dei vescovi potevano i vescovi potevano e dovevano essere solo spagnoli, o al massimo, passando le generazioni, creoli, cioè di cultura spagnola bianca, nati in America Latina. E se voi pensate che i primi vescovi non europei o non del bacino mediterraneo, perché lui ha citato Agostino di Ippona, algerino, i primi vescovi non europei furono consacrati da Pio XI e sono i vescovi cinesi 24-25, cioè era una cosa assurda che neanche un secolo fa le chiese e paesi come la Cina fossero guidati da vescovi cinesi. Per aspettare il primo vescovo africano nero bisogna arrivare di volo
Tanzania
anni 50.
Lui è diventato quindi cardinale, il primo consistoro di Papa Giovanni, quindi
il primo, questo per dire come si sia faticato non poco a sganciare il Vangelo da quella che è la cultura europea, no? L'evangelizzazione ben illustrata da Don Gianni a livello mondiale, a livello internazionale, è sempre, ha avuto un po' questa io ricordo la prima volta che il nostro vescovo Monsignor Del Monte è venuto a Montevideo, di fronte a quel personaggio storico Monsignor Parteri, che a Medellin guidò la commissione giustizia, non giustizia e pace, solo giustizia, no? E gli chiese Monsignor Del Monte, gli chiese, Montevideo è una città di 1,5 milioni di abitanti, gli chiese quanti preti aveva a disposizione, e la risposta di Monsignor Parteri fu: oh, ce la caviamo abbastanza bene, con 75 preti copro tutte le necessità del monte, che aveva una diocesi, quanti abitanti fa, 400-500 mila, e più di 300 preti, dice: ma se vuole io ne mando un centinaio. No, no, le tenga pure. No, me ne mandi due o tre, nel senso di avere quelle persone che aiutassero davvero a camminare insieme. Io su questo, al lavorando al centro missionario da tanti anni, vedo che a livello di clero questa idea è entrata, ma a livello di gente non è ancora, cioè fa fatica, e nel nostro immaginario collettivo l'azione missionaria è sempre quella legata al povero negretto che devo sfamare, aiutare, eccetera, eccetera. No, a livello di comunità cristiana, io non dico a livello di elite, è chiaro che a livello, noi stasera che siamo qui, la maggior parte ha le mani in pasta nei centri missionari, nel centro della propria diocesi, e lavora, eccetera, e sa che non è così. Però le nostre comunità pensano così, e la fatica a fare, guardate che ad esempio la teologia più graffiante, più incisiva dell'ultimo mezzo di 50 anni sono le teologie provenute nel terzo mondo, dalla teologia della liberazione pensate alla teologia indiana, quella dal come si chiama il teologo Panikkal? No, comunque quello lì, gesuita, che è parte da una cultura induista. La cultura induista, per la cultura induista, gli dèi sono 33 milioni. Per la fede induista, 33 milioni, ma ci avete da dire di orazioni prima di accontentarli tutti, no? E lui però è parte da questa presenza della divinità nella realtà, eccetera, e tra Roma, l'immanentismo, questo qui, le antenne si sono subito. In Africa sta nascendo quella che chiamano la teologia dell'albero, dove la comunità si ritrova non in chiese costruite, eccetera, ma sotto gli alberi, per alzare la terra e per volte il cielo. No? E però la comunità è lì, e cantano, e danzano, e le donne con i bambini legati sulla schiena danzano, il bambino prima ancora di camminare apprende dalla mamma il ritmo del canto e della danza. Capite che le nostre liturgie sono un po' ingessate. No, adesso aspetta. No, io non faccio la seconda relazione. Ma se tu hai domande da fare, vale pure. No? Queste cose qua effettivamente devono entrare dentro in quello che è il vissuto delle nostre chiese, ma fa fatica molto a entrare. Protestiamo noi geni, fate le domande. Se nessuno fa la domanda in 3 minuti va davanti. Ah, guarda, qui. Antonio.
Allora. Beh, più che una domanda è una constatazione, ma comunque viene fuori una domanda anche. Per cui chiedo, lumi o comunque. Allora, il mandato del fuori è chi va fuori dalla propria società, dal proprio nucleo, dalla propria comunità. E c'è anche un mandato dentro alla nostra comunità. Ormai le nostre comunità non vogliamo che sia detto, mi voglio dire, ma ormai sono tutte multietniche, perché bianchi, neri, rossi e gialli ci sono dappertutto. Allora, in quanti consigli pastorali ci sono dentro persone di colore diverso, di etnia diversa, vorrei anche dire di religione diversa. Non ci entrano, mi dà l'impressione a volte che non vengono accolti. Ci sono, li abbiamo intorno, però all'interno del consiglio pastorale come mai non arrivano, come mai non ci sono, come mai non vengono invitati anche a far parte della comunità nella quale loro vivono? A dare la loro esperienza, il loro pensiero.
Sai per gli anni a cui abbiamo fatto la messa l'altro, il primo maggio a Sant'Antonio, ha una domanda precisa che io ho fatto, ho osservato a Sant'Antonio il primo maggio la messa in spagnolo per la comunità peruviana che c'è in Novara. Mi ho detto, quanti siete qui in città? Solo peruviani. E loro mi hanno detto che mal contati, no, sono un migliaio. Io sono rimasto lì, tra peruviani, ucraini e ciò cosa, ha ragione Antonio. Effettivamente gli stranieri, secondo il comune, parlo di Novara, una città di 100.000 abitanti, sono 13.000. Quelli ufficiali, quindi andiamo avanti oltre. Quindi la domanda è più, è una constatazione, è un auspicio più che altro, no?
Era Don Franco di Monte.
Don Franco, bravo.
Mi è piaciuto quando hai detto, riferendoti a Gianni Colzani, è successo in Kenya negli anni 70-80, i protestanti, il locale dove la chiesa aveva una certa quale influenza, hanno deciso da un anno all'altro, memorandum in questo modo, 72, 75, 76, via tutti i missionari bianchi per 3 anni, ricostruiamo la gerarchia locale e poi chiamiamo i missionari stranieri come degli esperti, visti in professor, che vengono a darci una mano su quei progetti che noi abbiamo fatto dove non riusciamo ancora ad essere con una certa testa. Sempre in quegli anni lì, 75-80, il episcopato bianco-nero, il comitato dell'episcopato africano superiore come numero all'episcopato europeo, che hanno inventato quello che dicevi, la chiesa self-ministry, self-propagating, self-supporting. Da quel tempo lì la chiesa locale, sia protestante che cattolica, sta annaspando. Perché?
Traduci.
Auto
ministri, denari e
propagazione. E deve essere la banda della chiesa. Dopo di questo, sia la chiesa protestante che aveva fatto quella scelta radicale, sia la chiesa cattolica, legati ancora tanto alle strutture che abbiamo costruito noi, che sono una cosa, un peso impossibile da portare, e anche un pochettino per l'esperienza che ha fatto la chiesa locale, andiamo avanti, andiamo bene, se continuano missionari piace arrivare con tanti dollari, petrodollari in tasca, e allora si è bloccato su questo. Non è forse riscoprirlo, non perché la nostra italiana europea. Ecco, allora, voi avete incominciato questa strada, vi siete arenati perché le difficoltà sono tantissime. Come possiamo noi venire in vostro aiuto?
Allora, prima rispondo ad Antonio perché ci sono due cose che gli voglio dire. La prima è, forse gli è scappato, forse l'ha detto apposta, non lo so. Io nel mio consiglio pastorale uno di un'altra religione non lo voglio proprio. Perché? No, mi spiego. Diamo alle cose la funzione che hanno. Il consiglio pastorale è la passione dei credenti per l'edificazione della Chiesa. L'incontro tra le religioni è un'altra cosa. No, dico questo perché qualche volta per noi è facile, siccome una persona è brava, ma per sparare io ho bisogno uno che ha la mira, non uno che è bravo, e quindi per edificare la comunità cristiana io ho bisogno di credenti appassionati del Vangelo. Cioè, le funzioni delle persone non vanno confuse. Io vorrei che non trasparisse dalle cose che ho detto io che il minestrone va bene quando stiamo lì a mangiarlo, ma quando parliamo della comunità cristiana siamo estremamente precisi, e quando parliamo dell'evangelizzazione siamo estremamente precisi, e quando parliamo del dialogo interreligioso siamo estremamente precisi. Ciò non toglie che è vero quello che hai detto, ma anzi è vero poco. Dove sono le altre persone nelle nostre comunità, gli altri credenti nelle nostre comunità? Perché purtroppo è invalso in Italia l'idea di fare le cosiddette comunità etniche. I filippini si trovano i filippini, i peruviani con i latinoamericani, gli srilanchesi con gli srilanchesi, benissimo. Purtroppo si rifanno i nostri pensatori a ciò che disse Paolo VI, e anche Paolo VI ha vissuto in epoche specifiche, no? Paolo VI disse è diritto di ogni popolazione, di ogni etnia, di avere la sua propria comunità. Voi pensate cosa sono tuttora le comunità degli italiani all'estero, no? Ecco, c'è qui la Leila, addirittura la comunità friulana, non parlano friulano e castigliano, l'italiano non lo parlano. Ballano il tango come degli argentini nati sul posto, no? Non hanno più nulla né di friulano né di italiano, ma la parrocchia si chiama così. Ecco, dico questo per dire che appunto la nostra pastorale qualche passo più concreto lo deve fare. L'abbiamo fatto, lo possiamo fare più facilmente con i latinoamericani, con gli albanesi e ora scopro anche con i rumeni. Perché? Perché la contiguità culturale consente, facilita un po' le cose. Lo si può fare anche con gli altri, basta volerlo, basta che in una parrocchia il famoso consiglio pastorale, e non solo il parroco, abbia la cura davvero di tutta la gente che sta sul suo territorio e non si accontenti di dire beh tanto vanno dall'altra parte. Ma la cosa più vera che volevo dire è questa. Ce la insegnò Don Olivo Dragoni esattamente a Oleggio e ci disse: ma la pastorale dei migranti non è un compito del parroco, intendetemi bene, non vuol dire che il parroco è indifferente o non fa nulla rispetto a questo, farà una cosa molto più esigente, se vi ricordate cosa dice. La pastorale dei migranti la fa la casalinga che ce li ha nel suo pianerottolo, nel suo condominio, perché i cristiani non sono esentati dal fare la pastorale dei migranti, dall'invitarli in chiesa, dal dirgli che cosa la parrocchia sta facendo, eccetera. È qui che abbiamo mancato anche come preti. Non abbiamo chiesto ai nostri cristiani di essere attenti a, e io vi assicuro, perché questa è l'esperienza di dove ho fatto io al parco, che dove c'era chi lo faceva, hai ragione tu, avevamo la messa piena di musulmani. Venivano, capivano un H. Venivano per senso di riconoscenza, allo scambio della pace erano felici, però facevano, si sentivano parte della comunità, ma non per merito del parco, no? Ma per merito di questo tessuto che si fa. Non sto qui a dire, no, di come una certa mentalità pregiudiziale, no? Io non ho capito, scusate, la battuta la devo fare, poi non ho capito perché ci sono due ministre straniere nel nuovo governo, perché una sola è stata discriminata.
Questa è la
nostra.
E l'altra è tedesca, perché è dall'Unione Europea o perché ha la medaglia d'oro della canoa? Ecco, no, allora ragazzi, se siamo razzisti, lo siamo fino in fondo. No, non ho finito, devo rispondere a Don... Allora, le esperienze che ha portato Don Franco, cioè l'esperienza anche in India, via i missionari bianchi, via, tornatevene a casa, non servite più a niente, lasciateci fare da noi. E l'altra esperienza, io ho scritto self-doing perché non mi ricordavo tutti e tre, cioè del fare da sé. Sono due esperienze che corrispondono esattamente allo schema vecchio. E questo è il punto, perché sono fallite? Perché corrispondono a quello schema alto-basso. Adesso noi bassi siamo diventati alti e non abbiamo più bisogno di voi. Il Concilio non dice così, la teologia della missione oggi non dice così, dice la reciprocità, dice la cooperazione, dice il fare le cose insieme, dice lo sguardo universale, che sono esattamente il contrario di quello che hanno fatto loro, no? Loro hanno portato a perfetta maturazione quello che noi gli abbiamo insegnato, e cioè gli abbiamo, quando stati in piedi da soli, noi ci ritiriamo. Ma questa non è la missione, questa è una cosa, non so come si chiama. La missione è invece relazione tra le chiese, e in una relazione tra le chiese mi impegno poco, mi impegno tanto, negozierò, mi siederò, qualche volta sarà più facile, qualche volta sarà più difficile, ma la relazione va tenuta in piedi. Fare una relazione che è una occupazione militare e negare la relazione perché siamo diventati grandi appartiene allo schema vecchio, dove appunto adesso siamo transitati anche noi dal mondo pagano al mondo cristiano, quindi facciamo da noi. È per quello che secondo me sono fallite le cose. C'era prima una voce femminile in terza
posizione. Prima di mercoledì sentivo su alcune cose, tra cui la sera del 2 stasera, a parte l'amicizia che ho ricevuto, che era quella di un prete che ha fatto questa affermazione dicendo per quale motivo abbiamo rilasciato una misa negra. Questo è già in realtà un prete.
I preti in Italia sono 34.000. Se nella popolazione generale il 2% è depresso, pazzo, insano, eccetera, consentite che nei 34.000 ci sia un 2% di persone che ragionano. Cioè non mi scandalizzo.
Volevo dire, sei partito con la luce delle statistiche, no? Dei popoli dove c'è più cristiani che cattolici, no? E l'Italia comunque compare come la quinta.
E l'undicesima.
Dovuto contro, però va comunque controcorrente, cioè non controcorrente, ma è un dato che fa un po' da contrasto con quello che si vede in questi ultimi anni delle chiese cattoliche in Italia, dove la presenza dei giovani è molto diminuita, no? Se no per drati eventi come andrà dal 22 ci sarebbe. Allora io mi sono chiesto, e questa è la domanda che mi fa, quanto conta essere missionari oggi in Italia, come si dice della comunità in Italia, per fare missionari in Italia, e quanto invece conta il fatto che mentre andare all'estero così si trasforma, cioè non si trasforma, così si mette in atto quel senso di responsabilizzazione che noi stiamo vivendo. Perché secondo me noi stiamo vivendo, oltre che il pensiero debole, sappiamo bene che ce l'abbiamo ormai, ma in più anche questa sensazione di responsabilità. Problema quasi un altro, no? Allora me ne vado da un'altra parte, perché così non vedo quello che c'è a Campia, che c'è nelle periferie romane, nelle scuole di Sant'Agabbio, eccetera, eccetera, perché così almeno mi occupo dei poveri del mondo, quella teoria che dici tu, no? Che sono sempre piccoli di noi, eccetera, così almeno mando avanti e aumenta questo senso di responsabilizzazione. Allora, vorrei sapere che poi è così, cioè secondo me anche vista un po' così, no? I dati, perché se no si capirebbe come mai. Siamo i 15, però poi le chiese sono più vuote. E c'è poi 17.000 persone che partono per andare in giro per il mondo.
Cioè 17.000 persone in 30 anni, eh?
Sì, cioè, vabbè, però sono tanti comunque, nel senso, no? Se si pensi, allora per più colore sono tanti, no? Quindi questi, cioè, volevo fare questa riflessione su questi dati, ecco, che sono un po' contrastanti uno con l'altro.
Mi viene in mente Giampaolo quando rancugnava il comune, che non c'è la chiesa di Apollo, non c'è la chiesa di Efesto, non c'è la chiesa di qualche altro, c'è cioè la chiesa di Gesù Cristo che si ritrova a casa di Efesto, che si ritrova a casa di Apollo, ma è la Chiesa di Gesù Cristo. Per cui a un certo punto tutti questi problemi di comunità isolate, degli autoctoni e degli importati. Mi sembra una cosa alquanto strana, perché a un certo punto bisognerebbe fare in modo maniera che questi che sono arrivati si inseriscono nella comunità arricchendo dalla loro esperienza per la comunità. Questo mi sembra molto importante. Perché se no veramente si rischia di fare la chiesa di questo, di quell'altro, di quell'altro. Come io sono di Santa Rita, io sono di Dalmar, di Lecce Pirine, io sono la Grandottaia, cioè cosa vuol dire? È della chiesa di Gesù Cristo che si trova la pellegrina, la vita del portale. E così è anche per quelli che arrivano qui da altre parti del mondo. Poi un'altra cosa, mi sembra che Gesù Cristo abbia indicato chiaramente qual è la missione. Dice, da questo conosceranno che siete i miei discepoli, se mi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Allora, se questa è la missione, cioè il far vedere, perché la missione non è di fatto che non far vedere Gesù Cristo, no? Mi sembra molto importante tenerlo presente, perché tutti i nostri discorsi di e questo qui, quello là, non contano niente davanti a questo discorso. Mi sia sempre, mi sia molto, mi sia pregnante questo discorso. La fedele del vero.
Bene, allora no, va bene, se volevi dire qualcosa dopo rispondi all'amico in fondo, prima rispondo io. No, sul tema allora intanto io direi, teniamo da conto che ancora oggi partire dall'Italia, soprattutto per una famiglia o dei laici, significa mettere a repentaglio la propria vita più di quanto non facciano i preti, perché vuol dire perdere il lavoro, non sapere al rientro cosa accadrà, avere qualche preoccupazione per i figli, eccetera. Quindi l'idea del partire, certo, non si va più in mezzo alle canoe, alle foreste, da qualche parte ancora un po', ecco. Però quando appunto si dice che, quando appunto dicevo che la Chiesa, che dobbiamo aiutare queste chiese giovani a essere più missionarie, vuol dire anche che bisogna proprio spostare un po' i paletti della tenda, andare verso confini dove non è facile, non è agevole andare. Quindi dobbiamo riconoscere che ogni partenza è uno sradicamento, è un entrare in un'altra cultura. Certo, ci può essere qualche gratificazione, non la gratificazione del io ho fatto del bene, la gratificazione del fatto che vai in America Latina, per pochi giovani che incontri nel tuo gruppo ne hai decine, centinaia, non come da noi, e sono lì, basta buttare l'amo e arrivano. Certo, non ci sono tante altre alternative, eccetera. Ecco. Dopodiché però la domanda è più seria ed è appunto sulla missione oggi in Italia e la missione nel mondo. Io credo che bisogna partire da quello che dicevo prima. Il confine tra il credere e il non credere passa dentro di noi. E allora la missione, anche la missione passa dentro di noi, ma passa dentro di noi con questa attenzione. Qual è lo specifico che il centro missionario diocesano porta all'interno dell'azione delle comunità? È esattamente questo, che la missione non può essere semplicemente ripiegarsi su se stessi o costruire solo ed esclusivamente il proprio tessuto locale, anche, perché è vero, se non curo Scampia, se non curo le periferie, no? Le periferie ci sono anche nel nord, ecco, per dire. Però quando curo queste cose io ho sempre la preoccupazione del tutto, e il centro missionario diocesano porta all'interno della diocesi o all'interno delle parrocchie questa cura, questa attenzione per il tutto. Io utilizzo l'immagine di Atti 7, mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, fino agli estremi confini. C'è un percorso, c'è una strada ideale, no? Se io mi blocco su Gerusalemme e non guardo oltre, occorre che qualcuno mi dica che devo guardare oltre, che devo sempre guardare oltre, che devo guardare fino agli estremi confini. Questo è il nostro compito. Quello di dire ai nostri fratelli e sorelle: non guardate solo a voi stessi, guardate fino agli estremi confini. E il Concilio l'ha detto giusto: se vogliamo rinnovare Gerusalemme dobbiamo guardare gli estremi confini, non dobbiamo rimanere chiusi lì. Ecco, questo mi pare un po' quel percorso, no? Allora non esiste la missione qui, la missione là, la missione dentro, esiste una missione unica, che, alla quale ciascuno risponde secondo la propria vocazione, ma è una missione che i responsabili della Chiesa devono curare, che abbia tutta questa estensione, tutta questa larghezza, no? Ecco, un conto è guardare la missione, un conto è guardare la strada che va da qui agli estremi confini della terra, stando al centro di Gerusalemme, e un conto è guardarla dall'altro punto. Noi la guardiamo dall'altro punto, o voi la guardate dall'altro punto, visto che adesso io mi sono trasformato. Sul fatto di inserire i nuovi mi pare di avere già documentato abbastanza, l'ho già detto prima, e cioè siamo stati noi a creare per vecchie pratiche pastorali, a creare le comunità etniche, e adesso ci troviamo con il problema di accogliere le persone all'interno. Anche qui però vorrei che mettessimo i piedi per terra. I piedi per terra sono che se arriva un giovane nuovo e si affaccia al gruppo giovanile, il gruppo giovanile così affiatato, così forte, il giovane è del comune vicino, non è dello Sri Lanka, non è del Burkina Faso. Le nostre comunità non hanno il problema degli stranieri, hanno il problema dell'accoglienza a prescindere, questo è il punto, no? E là dove ci sono delle diversità occorre creare una cultura per cui la diversità è ricchezza e non è ostacolo, perché è giusto dire inserire i nuovi, ma non basta la pia esortazione, bisogna fare delle pratiche concrete, e le nostre comunità devono fare questi percorsi, e i gruppi missionari devono essere in prima fila, e gli animatori missionari devono essere in prima fila a identificare i problemi e a risolverli. Altrimenti è una bella esortazione che ci siamo fatti, ma non abbiamo praticato nulla. E per quanto riguarda anche qui fare vedere quanto si amano, io sono sicuro che abbiamo fatto vedere quanto li abbiamo amati in tutte le rovine che abbiamo giù in Africa, scuole devastate, operai devastati, eccetera, perché noi abbiamo detto che li amavamo, ma loro non se ne sono accorti, perché non hanno partecipato a quei progetti. Anche qui l'amore è una cosa seria, è una bomba, è nitroglicerina, non va maneggiato con facilità. L'amore come io vi ho amati vuol dire che ogni giorno io mi faccio l'esame di coscienza se davvero mi sono messo a servizio di quelle persone. E tante volte la missione non ha fatto questo, ha esportato un modello coloniale di chiesa. Quindi attenzione a applicare le etichette troppo facili. Io stasera ho cercato di parlare concreto, perché con le etichette mettiamo la missione anche sull'acqua minerale, ma non combiniamo, cari fratelli, un tubo di niente. Dobbiamo dire pane al pane e vino al vino. Questo è quello che in 5 anni qualcosina ho appreso. No, è perché mi animo anch'io.
Se c'è una domanda,
se no
chiudiamo.
In questi giorni,
in
questa settimana, per fare il
ministero
di terra, abbiamo coinvolto anche un ragazzo, 2015 non forniranno la cooperazione in termini economici di alcuni stati come Sudafrica.
Sì.
Proprio perché
sì.
Il concetto del missionario che parte, il concetto vuole coloniale, cioè che io parto, mi porto dei soldi e delle ricchezze che sono possibilità economiche, sono possibilità professionali, capacità e quant'altro. Tutta la generazione di missionari che avevano una doppia formazione pastorale e professionale,
sì, sì.
Agronomi, insegnanti, medici, eccetera, che adesso è perso, insomma, molte, anche nelle feste comuni, congregazioni religiose, raramente si mantiene questa doppia capacità professionale preferisce solo la pastorale. Non sarebbe, cioè, il futuro non sarà che è legato la persona che va, anche magari le capacità professionali, eccetera, e le richieste e le risorse che vengono messe a disposizione della chiesa locale, così come nella cooperazione professionale, diciamo, per gli studenti, abbiamo occupato la questione sanitaria, gli aiuti economici vengono dati allo Stato, e poi con lo Stato si negozia come utilizzarli. Quello che diceva Don Mario all'inizio,
se fosse così.
Perché si rinuncia alla propria, diciamo, sovranità nel gestire.
Sì, sì, no, è più complesso, dopo lo dico.
In ogni Stato c'è un vetto che tendenzialmente è sempre di più un vetto volontario. Io mando un sacerdote religionum, mando delle risorse e chi le amministra queste risorse? Sono del fine giorno, sono relegate alla sua capacità di portarle qui e quindi a venire da lui, o vengono messe a disposizione della comunità e quindi è il che ha l'autorità e quindi anche il missionario deve interagire nelle sue decisioni con la chiesa locale, ma deve farlo per forza perché diciamo il conto della firma sul conto in banca non ce l'ha più dentro. Questo tipo di lavoro, che è un lavoro che ci obbliga, se lo facciamo in una certa maniera, ci obbliga a lavorare, a negoziare con le persone, diciamo, del sud del mondo, delle città dove andiamo, con meno forza contrattuale. Lo stanno facendo forse gli stati, che si mantiene la cooperazione, ma più a livello di commercio, quindi più alla pari, ma anche il futuro nell'ambito della cooperazione della missionarietà.
Prima cosa, per quanto riguarda la cooperazione degli Stati, è ormai assodato che la cooperazione, a parte che l'Italia non coopera più perché non ha più fondi, però cooperasse per la cifra che dovrebbe avere, nel sistema economico mondiale attuale, chi tiene in piedi gli Stati, chi tiene in piedi gli Stati, cioè chi contribuisce meglio all'economia complessiva di uno Stato del sud del mondo, sono le cosiddette rimesse degli emigranti, che chi di voi alla mia età, ai miei tempi, alle elementari, si studiava che il bilancio italiano stava, il bilancio non dello Stato, il bilancio complessivo del Paese stava in piedi per le rimesse degli emigranti. Ora, le rimesse degli emigranti sono una vera fonte di ricchezza per i paesi da cui i migranti arrivano, mentre la cooperazione internazionale sono veramente briciole. Per di più, dico questo perché la cooperazione internazionale non è mai gratuita. Cioè io ti do,
in cambio,
no, ma tu fai fare il lavoro alla mia ditta, che quindi incassa. La cooperazione internazionale è anche questo un intrigo. Qualcuno ha scritto un libro che è contestabile, no? Ma smettete di cooperare con noi perché ci state impoverendo, no? Ed è un po' vero, la Dambisa. Ecco, dopo è contestabile quel testo lì, perché poi lei, per non consegnarsi mani e piedi all'Occidente, si consegna mani e piedi alla Cina, che non ha neppure la riserva etica, e quindi peggioriamo la situazione. Però, ecco. Per quanto riguarda la Chiesa, invece, è totalmente differente. Ci sono due aspetti sui quali occorre, come dire, riflettere e puntare in pratica. E io ritengo che questi aspetti sono quello che dicevo prima, la realizzazione pratica di ciò che il Vangelo ci dice. Cioè, quando il bambino piange, la mamma che ama suo figlio gli dà attenzione, ma non va a guardare nel libro del Siracide cosa deve fare, lo fa, e probabilmente l'istinto fa di più della formazione che ha avuto, no? E allora, per dire, le cose concrete della vita poi sono una maniera concreta di delineare i principi della solidarietà, dell'amore, dell'attenzione all'altro, eccetera, e questi principi oggigiorno, secondo me, vanno attorno a queste due cose. La prima cosa, la visione che il missionario ha di se stesso. e quindi anche chi lo forma, chi lo accompagna, chi lo discerne, cioè chi decide di mandarlo, ed è che tu non sei missionario di te stesso. Sei missionario del Vangelo. E il Vangelo è un evento che Gesù ha affidato a una comunità. Quindi sei anche il missionario della Chiesa, che ti chiede, attraverso la tua vocazione, di andare in quel posto e non in un altro, di farlo come fidei donum, come gesuita, francescano, laico, prete, suora e non in un'altra maniera, eccetera, no? Però in quel momento tu non stai solo vivendo la tua avventura cristiana, stai vivendo l'avventura cristiana della tua comunità, della tua Chiesa, e questo trasforma il tuo modo di essere. Tu non vai a portare una tua idea, un tuo principio, una tua intuizione, ma vai a portare un evento che coinvolge una comunità intera. Perché questo trasforma? Perché questo evidentemente pone sul missionario la responsabilità vuol dire responsum, rispondere. Io rispondo a voi. Quando io sono andato, ero parroco appunto a Varese, e sono andato una volta in Guinea-Bissau, dove c'era l'unico missionario della mia parrocchia, io sono stato presentato così: lui rappresenta la comunità che mi ha mandato. Credo che non ci sia migliore presentazione, per chiunque di noi, di dire che cosa rappresentiamo. E in concreto questo si realizza, quindi il primo tema è questo qui. Perché lo sottolineo? Perché oggigiorno, appunto, l'esperienza anche di questi 5 anni è stata di andare controcorrente. Il Papa dice di andare controcorrente, mica solo i giovani devono farlo. Andare controcorrente vuol dire oggi la missione è un fatto di Chiesa, intendendo di Chiesa non dell'istituzione Chiesa, non dell'organismo Chiesa, non dell'organizzazione Chiesa, ma della Chiesa di Gesù, no? Cioè è una cosa che stiamo facendo insieme, sulla quale dobbiamo riconoscerci. In questo senso io sono un po' allergico agli eroi solitari, ai navigatori solitari, a chi fa da sé. Perché non è questo il messaggio del Vangelo. Gesù li ha mandati a due. Ci saranno, sì, ma avrà un senso questa parola del Vangelo da qualche parte. E l'altra cosa, in aggiunta a questa, è il tema che ho già chiamato prima della reciprocità, che tu hai detto del negoziare, e che adesso aggiungo un altro tema. La parola sembra una parola fredda, gelida, nordica, ma ci si muove con un progetto. Cioè, è un progetto condiviso. Cioè io non arrivo con la mia idea e faccio quello che ho in mente io, ma con calma dialoghiamo e capiamo che cosa è il cammino di questa Chiesa. In questo senso sì. Non è vero poi che non ha la firma sul conto in banca, perché pur di avere quei denari i vescovi lasciano anche 3 conti in banca alle firme dei missionari, ma questo è solo l'aspetto pratico. L'aspetto reale è quello che troppo spesso noi, intendo non noi che siamo qui stasera, il nostro mondo ha interpretato i bisogni degli altri, senza avere la pazienza di sedersi e di capirsi. Molti di voi sono sposati, no? Quante volte, perché, guardate, è difficile la relazione tra un cattolico e un islamico, no? Non ci si intende. Tra un cinese e un brasiliano, non parlano la stessa lingua. Ma le lingue più distanti sono quelle tra il maschile e il femminile, tra l'uomo e la donna, no? Quante volte, di solito sono le donne, io pensavo, e gli uomini dicono, tu non devi pensare, che non è bellissimo da dire, ma noi rispondiamo così, no? Come dire che qualche volta noi pensiamo invece degli altri, invece no, bisogna avere la pazienza di pensare con gli altri, di esaminare. E questo è lo stile di Chiesa, che va esattamente in controtendenza rispetto a quelle cose per cui ci hanno detto, sentite, ne abbiamo abbastanza di voi, tornatevene a casa. Certo, se noi ci comportiamo in un certo modo, forse è meglio tornarsene a casa. Ma chi dice così non ha neanche lui la pazienza di sedersi a negoziare. E di fare un progetto vuol dire stabilire un obiettivo, stabilire delle tappe, verificare se si va bene, è faticoso, è faticoso. Certo che, ma è rispettoso delle persone. Bisogna evitare le degenerazioni, tutte le attività umane hanno delle degenerazioni, no? Ecco, no, bisogna evitare le degenerazioni della fissazione, però l'idea almeno di avere un punto di arrivo, di sapere dove si sta andando e di andarci insieme, c'è un detto africano che forse Franco può ricordare meglio di me, che se vuoi andare veloce accomodati, ma arriverai da solo. Se andrai più piano, arriverai più tardi, ma probabilmente arriverai insieme con tutti gli altri, no? E credo che è proprio lo stile della missione, come la ereditiamo dal Vangelo, di arrivare con gli altri. Perché quando siamo da soli in cima alla montagna ci godiamo il panorama, ma serve solo a noi.
Ringraziamo Don Gianni che ha un'ora di strada per tornare
domani
alla sua parrocchia. Rammento che venerdì prossimo siamo ospiti a Vercelli.
Venerdì prossimo?
Da settimana. Senti Roberto, quanti ti dice, quanti siamo noi. E venerdì prossimo il tema sarà l'America Latina e avremo il Roberto Bo, Gabriele Colleoni, no? Che
viene più da lontano,
viene da Verona, leggerà la situazione attuale dell'America Latina. Grazie a tutti e
il testo dell'intervento di Don Gianni, la registrazione delle fotografie, le troverete sul sito novarandischio.it.
Il migliore. Ah, il libro per quelli che non sono di Novara, un ricordo di stasera, è un libro che ha fatto una nostra volontaria che è in Senegal, la Celestina Fortina, e che sono raccolti le sue riflessioni, le sue emozioni, ma no, che in questi anni di presenza in Senegal sono.
È qualcosa di moderno questo libro. L'articolo di maggio non è il primo ma è l'ultimo.
La postazione. Quando? La postazione lo fa per forza.
La passione. No.